Nuovo episodio di Tiranny, dove si parla di democrazia, ma soprattutto di tirannia. Come nasce e soprattutto come distinguerla in anticipo. Sono, sì, sempre con lui, Antonio Losito, autore TV e digital, ideatore tirannico del profilo Diventa un Tiranno. Anto, di chi parliamo in questo special? Andiamo dritti.
Della storia più assurda che sentirete nella vostra vita. Il finale di questo special sfocerà nella fantascienza. Il protagonista di queste puntate è il Fellini della tirannia. Non viene da nessuna scuola, ne ha creata una lui. È stato il despota più longevo d'Europa, artefice di una dittatura così perfetta che ancora oggi se ne sa poco. È un po' lustica portoghese. Questo tiranno ha creato un dispotismo capace di travalicare le mode e i gusti dei tempi, di superare limiti geografici e culturali, di alimentare una crudeltà che non conosce confini.
Ok, mi hai già dato un po' di indizi, perché dobbiamo assolutamente seguire questo episodio?
Perché parliamo di un uomo che ha pagato la Gestapo per regalare ai suoi dipendenti una masterclass in tortura, che ordinava omicidi stando a casa con la copertina sulle spalle, che aveva una foto di Mussolini sulla scrivania, che riempiva i campi di concentramento mentre noi andavamo ai concerti dei cugini di campagna e che verrà ucciso da un coleottero. Lui è Antonio Salazar, tiranno del Portogallo.
Senti, ma allora qua mi sembra di rientrare per una lezione di storia. Cioè, noi normalmente ci occupiamo di tiranni del, diciamo, recente passato, se non del presente. Perché in questo caso siamo andati a pescare il dottor Salazar?
Perché Salazar ha scritto la stele di Rosetta della tirannia. Le sue tecniche sono ancora oggi applicate nelle migliori dittature, quelle approvate da 9 dentisti nordcoreani su 10. Così come non puoi parlare di letteratura italiana se non conosci Dante, lo stesso concetto si applica all'autocrazia con Salazar. Il portoghese è la guida morale degli psicopatici di oggi. La sua tirannia è come un concerto reggaeton, martellante, nauseante, e spesso finisce che qualcuno si prende una pistolettata. Ma prima di partire, sigla.
Vabbè, ma che meraviglia. Ma questi sono Gérard Depardieu, diciamo, sì. Lo sponsor, l'uomo immagine di tutti i tiranni contemporanei, e Kadyrov. Sì. Adesso sì. Fammi capire di più perché siamo finiti su di loro.
Perché siamo sempre nella magica Asia centrale. Questo che avete sentito è un concerto folk in onore appunto dell'attore francese Gérard Depardieu, che balla tutto fatto in Cecenia da Kadyrov, il tiranno influencer. Siamo in una sala d'albergo che sembra la bara di un faraone per la presenza di oro e preziosi ovunque. Kadyrov è l'unico con la tuta ed è anche l'unico che fa gli urletti da vocalist di periferia. Nel video Depardieu sembra bello carico e Kadyrov quindi lo spinge in pista come abbiamo fatto tutti con l'amico cilindrato, con la speranza che combinasse qualcosa di cui si sarebbe pentito per tutta la vita.
Confermo tutto, andatevi a guardare quel video perché è esattamente come lo sta descrivendo il professor Losito.
La star francese a un certo punto sembra voler fare il provolone con la danzatrice, dimenticandosi di non essere a Maiorca ma in una sala piena zeppa di fondamentalisti religiosi. La cantante infatti si allontana dalle sue ascelle per salvargli la vita. A seguire una profusione di abbracci col tiranno sofferente per la quantità di sudore prodotta dall'attore francese che ama Putin, Lukashenko e la delinquenza di Stato.
Un giorno dovremmo fare un episodio spin-off su il rapporto, il macabro rapporto fra Gérard Depardieu e le tirannie. Ma torniamo al nostro di tiranno, Antonio Salazar. Dimmi tu, da dove dobbiamo partire?
Allora, questa volta, Rick, partirei dalla fine. Siamo nel 1968. Antonio Salazar è liberato del Portogallo.
Come liberato?
Nel mondo nessuno sapeva bene che faccia avesse. Non ha cappucci, ma incappuccia chi lo critica. Non ci sono statue in suo onore, il suo volto non asfalta le prime pagine dei quotidiani, il tiranno non appare in pubblico se non in casi eccezionali. Nonostante questo, Salazar era uno dei capi di Stato più importanti del pianeta. Da più di 40 anni era il tiranno di un impero che andava da Lisbona ai confini con l'Oceania, passando per l'Africa. Pur avendo iniziato negli anni 20, Antonio Salazar non era finito appeso a testa in giù o sdraiato in un bunker con un buco alla testa. Salazar era temutissimo perché aveva spinto il sogno di Hitler fino agli anni 70. Se un hippie di quegli anni avesse visto da vicino il regime di Salazar, l'avrebbe descritto come un brutto incubo prodotto dall'LSD. Il tiranno era un tipo schivo. Non fumava, non beveva, amava il caffè ma lo annusava soltanto per evitare di eccitarsi, frequentava un gruppo ristretto di persone, trascorreva il tempo studiando i report sui dissidenti. Era un uomo solitario che viveva assalito da una paranoia dostoevskiana. Tra le varie stranezze c'era che il tiranno indossava degli stivali da bambino.
Ok, ci hai già dato una serie di particolari abbastanza macabri. Innanzitutto salutiamo l'amico Liberato, che è un amico, è sempre qui da noi in ufficio.
Certo.
Non si offenda per questo parallelismo che hai fatto.
Anzi.
Ora, spiegami però di più di questa vicenda degli stivali da bambino, perché forse la ciliegina sulla torta di questa prima introduzione.
Esatto, non li usava per andare a Neverland da Michael Jackson. Il despota aveva un piede malandato per un vecchio incidente avvenuto quando era piccolo. Parliamo di fine 800 nel Portogallo rurale, un'epoca in cui se ti facevi male ti operavano in una pozzanghera tra i suini, dove al posto dell'ortopedico c'era nel migliore dei casi il veterinario, nel peggiore un suino. La mattina del 3 agosto 1968 il tiranno stava andando a farsi curare il piede dal suo callista. Accadeva esattamente ogni 3 settimane, con un rituale inscalfibile ad ogni cambiamento. Poche persone al mondo conoscevano il suo problema. Rivelarlo significava abbandonare questo mondo. Il tiranno entra dal callista vestito di bianco e con una cravatta nera. Sembrava un sicario di Lucky Luciano, ma in realtà aveva molti più morti sulla coscienza.
Ci hai, diciamo, definito
aspetta,
la cornice.
Aspetta,
Rick, però...
mi è arrivato un vocale. È Donald Trump. Aspetta, te lo traduco in tempo reale. Amici di Tiranny, sto facendo di tutto per entrare nel vostro podcast. Di recente ho iniziato in campagna elettorale a citare le frasi di Hitler, tipo «gli immigrati avvelenano il sangue americano». Poi va bene, fregate e ridete con Jerry Scotti che parla come Enrico Pasquale Pratico grazie all'intelligenza artificiale. Losito, hai sentito quando ho detto che una volta eletto sarà un dittatore solo il primo giorno della presidenza? Scherzone, durerà molto di più. La prima cosa che farò sarà vietare NordVPN, l'app antitiranno. Blocca malware, tracker e propagande tiranniche anche in assenza di connessione alla VPN e protegge 6 dispositivi con un singolo account. Non prendete lo sconto speciale che trovate su nordvpn.com/tyranny.
Va bene, spiegaci cosa succede quel 3 agosto del 68.
Il fidato callista lo accoglie con tutte le riverenze del caso e poi si volta per preparare gli strumenti di lavoro. Ad un tratto sente un botto. Il callista si gira e trova il tiranno per terra. Panico. Il legno della sedia aveva ceduto e il tiranno era cascato grossolanamente come in un film di Gigi Andrea. Il callista sarebbe dovuto scoppiare a ridere, ma non lo fece perché sapeva che ai tempi c'erano dei campi di concentramento dove finivano oppositori, intellettuali e tutti quelli che ridevano del tiranno.
Un girone dedicato a quelli che ridevano.
Lì per lì venne liquidato come un banale incidente, ma dopo 20 giorni il tiranno era seduto su una scrivania a leggere la solita corrispondenza tirannica. Tizio imprigionato lì, Caio torturato là, Sempronio deportato a Capo Verde. Ciò che attira la sua attenzione è la fatica con cui aveva affrontato la routine. La notte sopraggiunse un forte mal di testa. La mattina la gamba destra non rispondeva più, la memoria era vaga. Il tiranno viene ricoverato con urgenza e operato. L'intervento va bene, ma poco dopo il tiranno sviene. Il despota precipita in un brutto coma. I medici dicono che se si riprenderà rimarrà comunque invalido.
Ok, però entriamo nel tecnicismo dittatoriale, perché in una repubblica ci sono dei meccanismi prestabiliti, no? Per garantire continuità al governo. Cosa succede nelle dittature in questi casi?
Ti assale l'angoscia, perché i malamente del regime si chiedono chi ne sarà della tirannia. Bisogna fare in modo che la caduta del tiranno non si traduca nella tragedia. Bisogna evitare assolutamente l'arrivo della democrazia. L'esecutivo tirannico decide di sostituire Salazar con Marcello Caetano, che non è un cantante di fado, ma un tizio molto, molto pericoloso. A quell'allure, ma non è così. Antonio Salazar esce dal coma, viene visitato dai migliori medici del pianeta, che però non sanno come rimetterlo in sesto. Il despota non parla bene, è praticamente infermo. È diventato un eterno Andreotti nel celebre momento «Presidente! Presidente!». Il nuovo governo lo conferma che ha fatto bene ad aver effettuato il cambio. Tutto sembrava tornato alla normalità, ma dopo alcuni mesi accade il miracolo. Il tiranno risorge, facendo un recupero prodigioso. Era stato visitato da 43 luminari, operato da 13 dottori. Nessuno aveva scommesso sulla sua guarigione.
Sembra una storia di un centrocampista del Real Madrid, questa. Luminari, dottori, nessuno ci avrebbe scommesso. Invece eccolo qua, la finale di Champions.
Invece eccolo qua, perché un tiranno, come sappiamo, Rick, non è una persona normale. È un supereroe malvagio, un Joker che non muore mai.
Ok, però aspetta, a questo punto il nuovo tiranno, quello che sembra un cantante di fado, che cosa fa? Come agisce?
È paralizzato dalla paura, Rick, perché non trova in nessun angolo della mente il coraggio di spiegare a Salazar che gli aveva fottuto il posto fisso. Quindi cosa fa? Delega l'incarico a un altro illustre politico che va a visitare il tiranno per ben due volte. Il politico respirava a stento, come se fosse a 5.000 metri d'altezza, e aveva il cuore che andava alla velocità della gabbia. In entrambi i casi, l'illustre politico uscì dalla stanza senza riuscire a dire la verità. Salazar era un uomo che aveva fatto torturare o uccidere più di 22.800 persone. In Portogallo non si riusciva a trovare una persona capace di andare dal tiranno a dirgli: «Dottore, senta, mi spiace un casino, ma è stato esodato». Chiunque aveva paura di finire nei 22.800 Galacticos.
E quindi?
È troppo presto per rivelarlo, dobbiamo tornare all'inizio di questa storia. Da piccolo pensavo che la cosa peggiore che mi potesse capitare nella vita fosse vedere mia nonna succhiare la testa di un'orata. Lo faceva con tutte e due le mani.
Che pensiero è?
Agitando con orgoglio le sue braccia a bandiera, o come dicono negli Stati Uniti, le bingo wings. Quelle che si vedono alle nonne americane quando azzeccano il bingo e scattano in piedi agitando le braccia. Io ero devastato dalla scena, come se fossi un parente dell'orata. Ecco, io ho cambiato idea dopo aver scoperto la storia di Antonio Salazar, un tiranno che ha divorato i diritti fondamentali dell'essere umano come mia nonna con l'orata.
Va bene, ti riporto all'ordine. Quando nasce, data, il dottor Antonio Salazar?
Nell'anno magico della tirannia, il 1889.
Perché magico, scusa?
È perché Salazar nasce 8 giorni dopo di Hitler. Salazar il 28 aprile, Hitler il 20.
Ma
sì.
Dai.
Il primo toro, secondo ariete, e l'immagine entrambi che leggono l'oroscopo. Un bel sestile con Mercurio potrebbe realizzare quel sogno nel cassetto. Hitler inoltre si sparerà pochi giorni dopo il suo compleanno, il 30 aprile, forse dopo aver letto l'oroscopo del giorno. In questa storia il portoghese e l'austriaco non condivideranno solo l'astrologia, ma lo stesso sistema valoriale.
Scusami, dove nasce però esattamente il Portogallo?
Nella campagna pozzettiana del Portogallo. Salazar viene alla luce in un paesino di 500 anime, è un ragazzo di campagna. Salazar è il cognome della madre, Rick, perché il padre si chiamava De Oliveira.
Uh-huh.
Il tiranno quindi scelse il cognome di mamma perché quello paterno era troppo inflazionato. Era come Esposito a Napoli, Proietti a Roma, Hamed a Milano.
Ah, avrei pensato fosse una scelta invece femminista ante litteram, invece
no. Ma figura, ma Rick, sei troppo ottimista, dai. Antonio De Oliveira diventa Antonio Salazar. Io, in realtà, al posto di Salazar avrei scelto un altro cognome spagnoleggiante, tipo Zequila. Un tirano di nome Antonio Zequila avrebbe spaccato, ma tant'è che è andata in un altro modo. La sua famiglia era povera, la famiglia di Salazar, e quindi per arrotondare la mamma del tiranno affittava una stanza ai braccianti fuori sede. Una sorta di Airbnb. Solo che ai tempi se ti trovavi bene in una stanza non lasciavi 5 stelle, ma se ti trovavi male lasciavi 5 coltellate all'host. Ogni epoca del resto ha i suoi parametri di valutazione. Antonio Salazar, il tiranno affitta camere, non era un bambino socievole. Era molto timido e lo scrittore Marco Ferrari, che ha ricostruito tutta la sua storia con uno splendido libro, lo definisce troppo misantropo per finire in un collegio. La famiglia di Salazar decide di spedirlo verso la carriera da prete. Il tiranno diventa un seminarista. Ha una cultura teologica immensa, conosce perfettamente i passaggi della Bibbia, come i sacerdoti e i serial killer. Un tiranno vestito da prete sembra una trovata da Halloween. Salazar distrugge questa fantasia e la trasloca nella realtà. Nei colloqui, i professori dicono di lui: è bravo e si applica, perché Salazar eccelle in tutte le materie.
Fenomeno.
Fenomeno, parla benissimo francese. Insomma, oggi non sarebbe uno di quelli che dice Leroy Merlin, ok? come ho sentito più volte.
Oppure alzo la mano, uno che ordina...
Oppure uno che ordina cibo dicendo:
salve, è possibile due pizze?
Ecco, Salazar era un uomo colto. Di solito i tiranni di cui parliamo sono ignoranti come un populista inglese. Invece Salazar è super preparato e ha una conoscenza della matematica che sfiora Pitagora. La sua attitudine allo studio gli salverà la vita. E quando diventerà un tiranno, trascorrerà le giornate a studiare i fascicoli sui dissidenti per spegnerli nel sangue. Visto il curriculum scolastico, la famiglia Salazar decide che la carriera da Don Abbondio è super sprecata. Antonio deve puntare in alto.
Ok, però cerchiamo di contestualizzare come e in che modo il Portogallo precipita nella dittatura di Salazar, perché Fiandor mi ha parlato di un pretino colto.
Precipita nella dittatura con una parabola demenziale, con una parabola assurda, Rick. A fine degli anni 10 del Novecento viene assassinato per strada il re. Per non correre rischi viene freddato anche l'erede pochi secondi dopo.
Ci sta.
Al loro posto si siede sul trono un tizio che passerà alla storia come Manuel lo Sfortunato.
È vero.
Diciamo che dall'epiteto capiamo che non avrà una brillante carriera. Dopo un anno, lo sfortunato viene deposto dalla Iella e in Portogallo nasce una repubblica super incazzata. Il nuovo governo realizza il sogno di Peppone, l'avversario di Don Camillo. È fortemente anticlericale. A Lisbona vengono depredati i luoghi di culto, cacciati i preti, confiscati i beni immobiliari della chiesa. Se lo avessero fatto a Roma, non avrebbero pignorato soltanto 3 case.
Caustico qua, Losito. Senti, cosa combina questo nuovo governo repubblicano?
Fa delle cose oscene, Rick. Pensa, nel 1911 legalizza il divorzio e crea delle leggi che legittimano i figli nati fuori dal matrimonio. Follia.
Vabbè. Stendiamo un velo pietoso. Salazar come vive però questa ondata anticlericale?
Con lo stesso sentimento del tassista quando gli chiedi il POS. Ok, questo è il mood. Nel 1914 Don Salazar fa il suo primo discorso pubblico. Scusate, il discorso pubblico non si capisce. Fa il suo primo TED.
Eccolo qua, precursore anche qui.
Salazar nel suo TED ammazza l'anticlericalismo con lo slogan Dio, patria e famiglia.
Che è rimasto, un po' Don Abbondio, va detto, questo è rimasto, un bello slogan.
Un po' Don Abbondio e un po' Hitler. Il giovane tiranno annega quegli anni anticlericali nello studio. Si laurea con ottimi voti e il suo nome inizia a viralizzare negli ambienti universitari. A 29 anni raggiunge un traguardo importante, cattedra in economia politica per merito. Un fatto impensabile per il nostro paese. In Italia per ottenere una cattedra per merito devi essere perlomeno raccomandato. La fase repubblicana del Portogallo è troppo burrascosa. Nel giro di pochi anni il paese vedrà 8 presidenti, 45 governi, 38 primi ministri e nel 1926 il caos politico viene fermato da una marcia sulla capitale di 25.000 soldati. Ricapitolando, Rick. 45 governi, una marcia sulla capitale, Dio, patria e famiglia. Ti ricorda qualcosa? Nel 1928 si mette fine al disastro della Repubblica con una bella trovata, il Partito Unico. La tirannia è il tuo vicino di casa con gli zoccoli che quando rompi la finestra col pallone scende di casa e te lo buca.
Va bene, come entra in gioco Antonio Salazar?
Quando il suo nome arrivò sulle scrivanie tiranniche i gerarchi dissero «Ma chi è Salazar?» Tutta gente che a breve sarebbe morta per aver pronunciato quella frase. Il contadino che era diventato professore si era costruito un LinkedIn ideale per il nuovo esecutivo tirannico. Era colto, bacchettone e ne sapeva di economia. I militari lo vanno a cercare al paesiello, gli propongono di gestire le finanze del Portogallo, ma Salazar non accetta.
Perché? Mi sembra un buon punto di partenza.
Perché all'epoca il Portogallo era un paese in piena crisi economica. Salazar porta avanti la trattativa col metodo che oggi, Rick, usiamo su Facebook Marketplace.
Ciao, in che condizioni è l'oggetto? È molto rovinato? Posso ricevere altre foto?
Il tiranno apre le casse del Portogallo trovando ragnatele e cambiali. Insomma, la scena che rivive ogni giorno il tesoriere del comune di Roma, il suo giorno della marmotta. Il Portogallo aveva le casse vuote ed era devastato dall'incuria politica. La condizione di Salazar è molto semplice. Accetto se si fa come dico io.
Beh, che carattere, che profilo. Qual era il piano, qual era la strategia di Salazar?
Plata e plomo. Quindi una reinterpretazione della massima di Pablo Escobar. Stop a nuove spese, controllo dei portafogli dei ministeri, manovra fiscale, lacrime e sangue. La dittatura accetta e Antonio Salazar viene fatto ministro delle finanze. Nel giro di pochi anni fa il salto di qualità e diventa uno degli uomini più potenti del pianeta. Siamo nel 1932, non ci sarà nessun voto Antonio. Inizia l'era del regime di Antonio Salazar, l'uomo che metterà il Portogallo in coma farmacologico per quasi 50 anni.
Senti, ma Salazar a chi si ispirava? Aveva dei maestri, dei modelli di riferimento?
Certo, perché Salazar costruirà la sua scuola di occulto, ma partirà da un grande mentore. Il tiranno portoghese aveva un'infatuazione per un giornalista romagnolo che aveva preso il potere in Italia. Pensate che sulla scrivania Salazar teneva la sua foto con tanto di dedica. Quando pensava a lui, nella sua testa c'era un forte sentimento che solo una canzone potrebbe descrivere bene. Ce la canta Jake La Furia.
Sto cuore mio fa sempre tutta tutta ta 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 tutta tutta ta ta rimella come già fa.
In quegli anni il giornalista romagnolo era un influencer pazzesco. Il putsch di Monaco, pianificato da Hitler, venne ispirato dal successo della marcia su Roma. Francisco Franco gli copierà tutta la brand identity. Avete presente le Mike, il plagio delle Nike? Ecco, il franchismo era la Mike degli anni 30. Salazar era estasiato dal giornalista romagnolo. Se oggi fossero insieme in uno stadio americano si bacerebbero davanti alla Kiss Cam. C'era un però.
Ecco, però allora a questo punto spiegacelo, cosa non amava Salazar del giornalista romagnolo?
Allora, il portoghese era schivo, solitario, un nerd della malvagità. Amava la violenza, ma detestava vantarsi. Il giornalista romagnolo invece era l'opposto, sciava a petto nudo, teneva i leoni in giardino e durante le elezioni del 34 aveva messo il suo volto incazzato sulla facciata di Palazzo Braschi a Roma, attorniato da una pioggia di sì, 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 che inducevano, credo, a scegliere lui. Sembrava la versione ante litteram dell'attuale accetti cookies, accetti cookies, accetti cookies, accetti cookies. Oggi il giornalista romagnolo sarebbe una star di LinkedIn.
Beh, ma scusami, quindi c'è, da una parte abbiamo il giornalista romagnolo che è ego riferito, maschio, petto nudo. Dall'altra invece come se avessimo forse il primo tiranno introverso, timidino, umile quasi della storia di Tirani.
Di Tirani, hai ragione, perché Salazar, al contrario del giornalista romagnolo, non amava tutto questo cesarismo. Ad esempio, il portoghese leggeva i discorsi e lo stare davanti alla gente gli costava fatica. Il suo mito italiano invece andava a braccio, urlava e si agitava sul palco in maniera teatrale. Lo stile era più vicino a Beppe Grillo che a Salazar. Il tiranno, quindi, decide di sparire. Finisce in una sorta di Ade. Dopo essere diventato tiranno, era trapassato nell'aldilà, scomparendo dalla vista dei vivi. Concludo l'episodio, Rick, con un titolo nello stile di quei banner truffaldini che sembrano articoli e che trovate sui quotidiani italiani più autorevoli. Salazar riuscirà a creare il regime più longevo d'Europa attraverso...
Attraverso? Oh, ma cos'è sta roba dei finali clickbait? Ci hai preso gusto?
Eh sì, è così. E ricordiamo che domani esce il prossimo episodio. Non perdetevelo.
Grazie ad Antonio Losito. Ci sentiamo domani o quando volete.